Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone e ben ritrovato a Mattia Zappa, buonasera.
Grazie, buonasera a tutti.
Oggi è la quarta e ultima puntata con te, è un peccato perché davvero abbiamo trascorso delle ore molto piacevoli raccontando della musica che ami particolarmente. Faccio un breve riassunto degli argomenti che abbiamo affrontato nelle scorse puntate che si possono come sempre riascoltare sul nostro sito internet. Abbiamo cominciato con un tuo lavoro decisamente speciale, particolare, dedicato soprattutto alla musica del jazzista Pat Metheny in duo con Ivo Cova al pianoforte. La seconda puntata invece l'abbiamo dedicata a Olivier Messiaen, soprattutto al quartetto per la fine del tempo, e la scorsa puntata a Zoltán Kodály, con in particolare la sonata per violoncello opera 8, ma non solamente, quindi un bel ritratto di questo personaggio relativamente al tuo strumento. Anche oggi ci proponi una puntata monografica, forse anche per i tuoi trascorsi alla Juilliard School di New York, dove tu hai studiato. Immagino che sia uno spunto per questo aggancio americano che ci proponi oggi. Di chi si tratta? Di chi stiamo parlando?
Allora, vorrei presentare oggi Samuel Barber, che è questo compositore del Novecento americano, famoso soprattutto per il suo adagio per archi,
certo,
che è stato anche utilizzato per la colonna sonora di grandi film come Platoon di Oliver Stone, però che ha lasciato il suo segno proprio per il suo modo di comporre in modo romantico ancora nel XX secolo. Quindi era forse un po' fuori tempo, fuori luogo, anche se non è stato l'unico ad affrontare un linguaggio musicale così bello, tra virgolette, facendo proprio da contrappeso alla scuola di Darmstadt o la nuova scuola viennese, comunque europea. Direi che il suo modo di scrivere mi ricorda un pochettino Rachmaninoff, oppure sì, sulla scia di Richard Strauss anche, quindi la ricerca della bellezza sia formale ma sia anche proprio a livello sonoro, la bellezza del tema ancora melodico e un gusto un po' tipico dell'America, che appunto io ho conosciuto durante i miei studi a New York. Ero entrato in contatto con questo modo di suonare molto romantico, la scuola ebraica degli archi, di cui il mio maestro Harvey Shapiro era proprio forse uno degli ultimi rappresentanti di questa vecchia generazione.
Peraltro un compositore non particolarmente prolifico, che si è anche distaccato da un certo sperimentalismo americano, quindi insomma, come tu ci stai dicendo, no? Quindi vicino a una certa tradizione, poi questa grande attenzione per la melodia, quindi immagino un bel territorio per un violoncellista.
Sì, il violoncello ne esce qui come proprio un personaggio dal grande cuore, dalla grande voce vibrante, no? E io l'ho scoperto questo compositore soprattutto attraverso la sonata per violoncello e pianoforte. È una composizione straordinaria di cui mi ero veramente innamorato durante questo mio anno a New York. La sentivo studiare nei corridoi della Juilliard School, la sentivo anche alla lezione di Harvey Shapiro, e devo dire che ero rimasto veramente affascinato dal linguaggio musicale così armonico, che fluisce in modo così naturale, no? E però stranamente ho aspettato quasi 20 anni prima di affrontarlo, e l'anno scorso mi sono messo finalmente ad imparare questo pezzo e l'ho appena suonato in una tournée con il mio pianista Massimiliano Mainolfi nel Western Cape del Sudafrica. Abbiamo fatto 7-8 concerti in cui il pezzo principale, vicino alla sonata opera 69 di Beethoven, era proprio questa sonata di Samuel Barber.
Mattia, che dici se cominciamo ad ascoltarne almeno un movimento e dopo la commentiamo?
Volentieri, cominciamo dal primo movimento, sì, della sonata, e ho scelto l'interpretazione di un caro amico, è Christian Poltera, che è un bravissimo violoncellista svizzero che tra l'altro è professore al Conservatorio di Lucerna.
Insieme a
Catherine Stott,
certo,
che è una grande pianista, ha suonato anche molto spesso assieme a Yo-Yo Ma.
Certamente, l'abbiamo anche ascoltata qui nel nostro auditorio Stereo Molo, Catherine Stott, nel concerto di Poulenc, me lo ricordo ancora, fu una bellissima esecuzione. Ascoltiamo quindi questo primo movimento dalla sonata per violoncello e pianoforte di Samuel Barber.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il primo movimento della sonata per violoncello e pianoforte di Samuel Barber, cui stiamo dedicando questa intera puntata di Jukebox 900. Al violoncello c'era Christian Poltera, al pianoforte Catherine Stott. Mattia Zappa, come mai hai scelto questa versione? Che cosa ti piace?
È una versione che mi piace molto dal punto di vista della balance timbrica tra i due strumenti. Questa è una composizione in cui il pianoforte viene proprio trattato generosamente, ha moltissime note, il pianoforte a coda, e quindi è un po' un combattimento in concerto tra il violoncello e il pianoforte. Il violoncello soccombe facilmente al rapporto sonoro con un grande pianoforte da concerto a coda. In questo caso l'hanno risolto molto bene e mi piace molto la loro dinamica. Ci sono dei momenti in cui i pianissimi sono veramente a livello zero, quindi grande dinamica per me è sinonimo di grande interesse musicale, anche di grande accuratezza, no, timbrica. E oltretutto trovo l'estetica del suono del violoncello molto molto appropriata, nel senso che viene vibrato tantissimo. In questo caso non è solo il vibrato a livello di espressione, ma è un vibrato che ti aumenta la massa sonora dello strumento. Cioè il violoncello vibra di più perché si vibra con la mano sinistra, quindi a livello estetico diventa importante in questo tipo di musica essere molto generosi a livello di vibrato.
Spiegami meglio questo fatto, il fatto che se tu vibri di più aumenta anche l'intensità sonora dello strumento.
Sì, diciamo che lo strumento si apre, i suoi armonici aumentano e quindi la presenza sonora aumenta. Quindi non è che si vibra solo per questioni estetiche di bellezza, perché si vuole muovere la nota, non si vuole avere una nota morta, ma si vibra in questo caso per aumentare la potenzialità sonora dello strumento.
Quante tipologie di vibrato si possono identificare con il violoncello? Ci sono, sì, come dire, una cosa istintiva, oppure all'inizio si impara a dividere il tipo di vibrato e l'approccio in categorie estetiche oppure anche semplicemente tecniche?
Io direi che i tipi di vibrato sono pressoché infiniti. Cioè il mio maestro Shapiro a New York diceva sempre che il vibrato è come un fingerprint, è come
l'impronta digitale
che è singolare per ogni individuo, no? E quindi ognuno vibra in modo diverso e personale. Questo è una cosa bellissima, o dovrebbe esserlo, perché in questo modo io potrei riconoscere i vari solisti e non abbiamo uno standard, non abbiamo una macchina, un robot che suona sempre allo stesso modo. Detto questo, si può avere diverse intensità, si può avere diverse ampiezze di vibrato, usare il dito in modo diverso, più verticale o più orizzontale, e anche il rapporto tra quanto si vibra nella mano sinistra e quanto si incide con l'arco, la velocità dell'arco, l'intensità, il peso dell'arco sulla corda. Sono tutti elementi che vanno calibrati in milioni di sfaccettature, no? E quindi abbiamo milioni di diverse sonorità che poi interagiscono anche con l'acustica della sala in cui si suona, col tipo di strumento che si utilizza, uno strumento antico, magari uno strumento più grande, più sonoro, uno strumento più barocco, più esile. Ci sono infiniti parametri che concorrono tutti insieme come un grande crogiuolo in cui la chimica lavora e quindi ne esce un suono piuttosto che un altro.
Tornando alla tua esperienza americana, come mai un musicista europeo come te ha deciso di andare a studiare a New York? Per assimilare un altro approccio, un'altra cultura, oppure perché amavi particolarmente il maestro che ti ha seguito, o per altri motivi?
Ah, questa è una bella domanda. Sono finito a New York per una serie di vicissitudini, di singolari casi della vita. New York per me era una delle opzioni che avevo davanti, dopo la maturità liceale qui a Locarno e il diploma di insegnante, il primo diploma di conservatorio anche qui a Lugano. C'erano diverse opzioni che mi si aprivano davanti. Andare a Praga a studiare, c'era anche un ottimo maestro a Praga. Potevo andare in Germania da Geringas, che era un grande maestro in quel momento molto molto in voga, a Lubecca insegnava. Però che per una questione di stranezze del destino, e in quell'anno lì, proprio quando io stavo cercando il maestro, era in anno sabbatico, quindi mi ha telefonato, mi ha detto purtroppo quest'anno non insegno e... E sono finito a New York, anche perché il fascino della Grande Mela era ovviamente, per un diciottenne era infinito. Per una serie di altri casi della vita sono finito poi appunto a studiare lì. Devo dire che sono molto contento di aver preso questa decisione, che non è stata neanche poco sofferta, devo dire. C'è stato un onere finanziario andare a studiare in America, sia per i viaggi, sia per le tuition dell'università, che erano molto alte, che per la mia famiglia sono stati un grande sacrificio. Quindi sono molto molto grato ai miei genitori per questi sacrifici che hanno fatto. e d'altra parte anche una successione di conoscenze che poi ho avuto personali lì a New York, che mi sono durate per tutta la mia vita, quindi mi hanno accompagnato fino ad oggi, e quindi ringrazio un po' il destino che mi ha portato su questa strada.
E quali sono le differenze culturali che hai maggiormente notato?
Ma per me si trattava soprattutto di lasciare Lugano, lasciare un piccolo conservatorio che era ancora agli inizi, ero uno dei primi diplomi di violoncello del conservatorio della Svizzera italiana, non parliamo della scuola universitaria di oggi che ha avuto un'enorme evoluzione. Quindi era uscire da una piccola realtà all'inizio di una scuola e andare in una grandissima realtà come era quella della Julia School, entrare in contatto con incredibili talenti, tutti insieme in un'area molto definita, il Lincoln Center, che è proprio un centro culturale incredibile, in cui in pochi metri abbiamo l'Opera House, il Metropolitan, abbiamo la Avery Fisher Hall dei New York Philharmonic, abbiamo Broadway, abbiamo cinemi di tutto e di più, no? Sì, è stato un anno intensissimo in cui ho imparato incredibilmente tanto.
Torniamo alla musica e forse possiamo a questo punto ascoltare anche un altro movimento dalla sonata per cello e pianoforte di Samuel Barber.
Volentieri, il terzo movimento, quello conclusivo, che è un po' un vulcano, un magma di musica, di note molto appassionate, molto melodiche, con delle armonie stupende. E anche qui mi ricorda un pochino la sonata di Rachmaninoff. Sono due sonate che sono abbastanza simili nella scrittura e le accosterei volentieri una volta in un programma.
La versione è sempre quella di Christian Poltera al violoncello, di Catherine Stott al pianoforte, un disco della Bis del 2013.
Thank you.
il finale infuocato dalla sonata per violoncello e pianoforte. Terzo movimento, Christian Poltera, violoncello, Catherine Stott al pianoforte. La musica è quella di Samuel Barber, cui stiamo dedicando la quarta e ultima puntata con te, Mattia Zappa, di Jukebox 900. Beh, c'è una composizione che sicuramente è diventata assolutamente celebre, no? È quella più conosciuta in assoluto, per la quale Samuel Barber si è fatto conoscere. Stiamo parlando dell'Adagio per archi, che è nata peraltro da un quartetto, dal quartetto Opera 11, quindi da un movimento di questo quartetto.
Sì, credo che fosse proprio Toscanini che gli abbia consigliato di dare questa partitura di quartetto d'archi ad una orchestra d'archi, quindi di aumentare le voci. E ne è uscito questo adagio che è quasi a sé stante adesso.
Certamente, e che lui peraltro ha diretto per la prima volta, l'ha eseguito in un concerto nel 1938 per una trasmissione radiofonica con la NBC Symphony Orchestra, e che in seguito Toscanini ha portato il pezzo in tournée in Europa, in Sud America. Un pezzo particolarmente celebre, come mai e quali sono i contenuti?
Ma io trovo che la sua forza sia proprio questa coesione dell'armonia data dalla strumentazione degli strumenti ad arco. La somma di queste quattro voci, ma potenziate, perché sono quattro, magari quattro, cinque o sei violini, primi violini, quattro, cinque, sei secondi, tre o quattro violoncelli. Quindi si crea un tessuto armonico proprio tipico di archi, che è molto affascinante, quello che si può sentire anche, non so, nella Holberg Suite di Grieg o nella Serenata di Tchaikovsky, proprio il fat sound degli strings. E credo che sia diventato proprio un motivo di orgoglio nazionale americano questo pezzo, anche perché, appunto, essendo stato messo nel contesto di un film hollywoodiano di successo come Platoon, poi la popolarità di questo pezzo si è andata veramente alla grande.
Certamente, poi l'hanno usato anche per tanti altri film, per balletti, fino addirittura alle musichette dei videogiochi, quindi una popolarità estrema. E curiosamente scopriamo che questo brano è stato eseguito anche durante alcuni funerali celebri, per esempio quelli di Albert Einstein, di John Fitzgerald Kennedy e di Grace Kelly. Insomma, vabbè, questa è una curiosità attorno a questo brano che a questo punto forse potremmo ascoltare.
Gustiamocelo.
Dici. Allora, la versione che tu hai scelto, vedo, è quella di Andrew Litton con la Bergen Philharmonic Orchestra, un disco sempre della Bis e peraltro sempre dello stesso anno, 2013.
Thank you.
questa è la versione della Bergen Philharmonic Orchestra, diretta in questo caso da Andrew Litton, del celeberrimo Adagio per archi di Samuel Barber. Un disco, dicevamo, della Bis del 2013, con una sonorità particolarmente pastosa ed energica. Una curiosità, tra le varie, attorno a questo brano: pensa, Mattia, che nel 2004 questo capolavoro è stato votato dagli ascoltatori del programma BBC Today come brano di musica classica più triste mai realizzato.
Più triste.
Difficile definire quando un brano, una musica può essere più triste di altri, però io non la trovo triste per nulla. Ah, in ogni caso
melanconia ce l'ha, però sì. Trovo appunto il concetto compositivo tardo romantico di raggiungere questo apice e poi chiudere ancora questa arcata di fraseggio fino a un pianissimo finale, è bellissimo. Poi le armonie sono raffinatissime. Appunto, per una volta si smentisce l'equazione che la musica del Novecento deve essere brutta e difficile e inascoltabile, no? Per molti del pubblico. Il pubblico di solito legge un nome di musica contemporanea e scappa.
Sì.
Invece bisogna sapere anche un po' destreggiarsi. Ci sono dei compositori che hanno un concetto completamente diverso da altri, quindi ce n'è un po' per tutti, e questo era uno zuccherino importante.
Ah, assolutamente, insomma c'è ancora molta musica in do maggiore da scrivere, come diceva un personaggio più illustre di noi, insomma. E bene, procediamo per la scaletta che ci vuoi proporre oggi in questa ultima puntata con te, dedicata a questo grande compositore americano che ha scritto 3 concerti per strumento solista e orchestra, tra cui il concerto per violino.
Sì, un'opera brillante, l'ho accompagnata diverse volte a Zurigo nella Tonale Orchester con grandi interpreti, uno era anche proprio Joshua Bell, personaggio che ammiro tantissimo, anche conosciuto personalmente,
sì.
Abbiamo fatto delle tournée insieme con l'orchestra, trovo il suo modo di suonare veramente speciale, c'ha un modo di articolare, di interpretare la melodia che è veramente molto personale, lo riconosco spesso subito. In questo caso appunto ho scelto una sua interpretazione del concerto per violino di Barber alla direzione della Baltimore Symphony Orchestra, c'è David Zinman che è stato il mio direttore a Zurigo per quasi 20 anni, quindi lo conosco molto molto bene.
Ah, lo immagino. Dici 2 cose, qualche curiosità a proposito di questo lungo sodalizio.
Ma niente, è stato un sodalizio molto vincente, è lui che ha praticamente innalzato l'orchestra di Zurigo a un livello veramente internazionale, ha curato nei minimi dettagli la qualità per un lungo periodo di tempo, ci ha fatto lavorare sodo, abbiamo veramente lavorato alla base riguardo alla sonorità, alla precisione, all'insieme, ai dettagli. Adesso ci ha lasciati, ci sono degli altri musicisti che hanno preso il suo posto e lui viene spesso ancora come ospite, e devo dire che rimane qualcosa di speciale dopo 20 anni di lavoro insieme. Io gli sono molto affezionato, gli sono molto grato anche perché ci ha dato tante possibilità. Con lui abbiamo fatto delle grandi tournée, soprattutto in America, in Asia, grazie anche al suo network di solisti fantastici. Ha portato a Zurigo la creme dei solisti americani sicuramente, e quindi per me è stato molto importante, è stato grazie a lui che ho conosciuto molti molti grandi solisti.
Una ulteriore curiosità prima di passare all'ascolto di un tempo di questo concerto: come avviene il rapporto, la relazione dei solisti che via via si avvicendano con l'orchestra sinfonica, no? Spesso immagino stiano per pochi giorni, quindi una relazione che si consuma abbastanza velocemente in termini di tempo.
Sì, spesso il rapporto è molto fugace, il solista arriva alla prova il giorno prima del suo concerto, quindi c'è poca possibilità di interagire veramente dal punto di vista umano. Però per me come musicista è sempre una fonte importantissima di ispirazione, di apprendere modi di presentarsi al pubblico. Io guardo sempre con grande interesse il fatto appunto di un solista che arriva e porta la sua arte, quindi cerco di interagire il più possibile, anche se poi magari non si scambia nemmeno una parola.
Ascoltiamo quindi Joshua Bell, impegnato nel primo movimento dal concerto per violino opera 14 di Samuel Barber, con David Zinman, l'abbiamo appena detto, che guida l'Orchestra Sinfonica di Baltimora.
Thank you.
Era Joshua Bell a interpretare il primo movimento dal concerto opera 14 per violino orchestra di Samuel Barber con David Zimmern alla direzione della Baltimore Symphony Orchestra. Mattia Zappa, ci stiamo via via portando verso la conclusione della quarta e ultima puntata con te, quindi torniamo a ricordare a chi ci sta ascoltando in questo momento e invitiamo chi ci sta ascoltando ad andare a ascoltare le puntate precedenti sul nostro sito internet, no?
Io ti ringrazio per questa bellissima accoglienza.
Ma grazie a te.
Questa nuova esperienza per me, parlare ai microfoni e alla radio, è una cosa nuova.
Beh, ma ci rivedremo perché sei molto bravo.
Grazie mille, è stato un piacere.
E trasmetti anche molto la passione per quello che fai, e tu hai una carriera davvero variegata, ampia, quindi hai tantissime diverse esperienze. E lo abbiamo notato per esempio nella prima puntata, anche diciamo extra classiche, se così si può dire, questo è un valore aggiunto molto molto importante secondo me. Quindi che dire, portiamoci verso un ultimo ascolto per lasciarci, e immagino che tu vorrai rimanere ancora per un po' ad ascoltare questo bellissimo concerto di Barber.
Io direi sì, di finire con questo moto perpetuo, che è il terzo movimento del concerto per violino, è uno di quei movimenti in cui il pubblico nella sala da concerto rimane proprio inchiodato alle sedie, la suspense fino alla fine, perché ci sono delle acrobazie violinistiche pazzesche, e soprattutto anche per il direttore, mi ricordo di aver vissuto questo in concerto, portare tutta l'orchestra in questo moto perpetuo che è veramente senza un attimo di respiro quasi, alla fine tutti insieme, e alla fine si arriva proprio stravolti, ma è una cosa incredibile.
Certo, forse si potrebbe fare una similitudine con la toccata del concerto per violino di John Adams, no? Come tipo di energia, anche se sono due cose diverse, non so.
Lo stile è un po' diverso, ma sì, direi di sì, sono quei concerti che ti tengono veramente col fiato sospeso fino all'ultima nota.
Adrenalina pura.
Adrenalina alle stelle.
Alle stelle. Con cui quindi concludiamo questa puntata. Davvero grazie ancora a Mattia Zappa.
Grazie a voi per l'attenzione.
E quindi noi ci lasciamo sul terzo movimento, presto in moto perpetuo, dal concerto per violino opera 14 di Samuel Barber, con Joshua Bell al strumento solista, David Zimmern alla direzione, e la Baltimore Symphony Orchestra. Un saluto anche a Marco Polina per la regia tecnica, e un saluto a tutti voi da Claudio Frainone. Alla prossima. Thank you.
Thank you.